Radio Statale Home Edition.
Bentornati su Interlinea. Non ci sentiamo da parecchio, però ci tenevamo molto a rifarci vivi e a comparire dopo tutto questo tempo con una puntatona molto molto speciale. Giusto,
beh,
ragazzi?
Dopo tutto questo tempo, una settimana fa è uscito il quizzone fresco, cioè comunque
è vero.
È vero anche questo.
È che per me è passato un sacco di tempo, non so, che ho completamente perso la cognizione,
sì,
del tempo dovuta post quarantena.
Vabbè, oggi ritorniamo su Interlinea con una puntata un po' speciale, perché ci tenevamo a far riferimento anche a quello che sta accadendo oggi in America, e quindi nell'episodio di oggi ci teniamo a raccontarvi la timeline del movimento Black Lives Matter, tutti i problemi principali e in che modo potete aiutare. E dato che chiaramente il nostro programma è un programma di letteratura, cercheremo di inserire all'interno dei consigli di lettura scritti da autori di colore che appunto possono avere un collegamento con i fatti degli ultimi tempi. Quindi noi pensiamo appunto che leggere delle storie di autori di colore è importantissimo, è una pratica che deve rimanere nell'abitudine di noi lettori. Quindi se non avete mai fatto caso ai vostri libri, pensate quanti ne avete letti di autori di colore, di altre etnie, di altre culture. E se la vostra lista di letture è bianca come la ricotta, allora noi vi consigliamo di leggere autori di altre culture, di leggere le loro vite, le loro opinioni e le loro voci. E potete trovare dei consigli a riguardo cercando Own Voices. Quindi adesso cominciamo con il primo libro ispirato appunto proprio a questo, che riguarda questa tematica, e poi continueremo appunto a parlare trattando questo argomento del movimento Black Lives Matter. Il primo libro che vi consiglio è quello scritto da Conson Whitehead, che si intitola Sag Harbor, e appunto l'autore è nato e cresciuto a New York, ha pubblicato diversi libri che esplorano la tematica del razzismo, della violenza e dell'emarginazione sociale. Uno di questi appunto è Sag Harbor, quello del quale parleremo, che narra la storia di Benji Cooper, che è uno dei pochi studenti di colore in una prestigiosa scuola privata. D'estate Benji da Manhattan si rifugia appunto in questo luogo, Sag Harbor, con la sua famiglia, dove si trova una comunità di afroamericani. Il punto è che Benji, il protagonista, si trova a disagio qui, in questo ambiente, un disagio però che avverte ripetutamente anche in città, nel mondo dei bianchi, dove vive per il resto dell'anno. E questo è un romanzo di formazione, e attraverso questo l'autore esplora la natura dell'identità personale e in particolar modo quella collettiva, e sottolinea la dualità interiore che spesso caratterizza i neri d'America. Tra l'altro cito un passo che è presente nel libro, che ho trovato molto bello a proposito, che ci dice: non ci si libera mai di questa dualità, un americano, un negro, due anime, due pensieri, due impegni inconciliabili. Due ideali che lottano in un corpo nero, che riesce a non crollare soltanto grazie alla sua forza e alla sua ostinazione. Questo appunto è il primo libro che vi consigliamo, poi continueremo a raccontarvi appunto quello che effettivamente è accaduto, collegandoci anche ad altri libri e anche a dei film a riguardo, che pensiamo possano essere molto interessanti a tal proposito. E vi lasciamo intanto con una canzone dei The Black Eyed Peas, Where is the Love?
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing people. on dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love?
It just ain't the same. Always in change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denies thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on,
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
What's the love, y'all?
Forgetting people dying, children hurting, hitting, crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love?
The weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
That's all we got.
One world, one world.
And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world.
Bentornati su Interlina. Stavamo parlando del movimento Black Lives Matter e della corrispettiva o non necessariamente corrispettiva letteratura ma anche cinematografia riguardo. Difatti stiamo parlando di alcuni libri che hanno a che fare col tema delle comunità afroamericane negli Stati Uniti, ma tra non molto parleremo anche di cinema riguardo. Ovviamente, da dove parte il movimento Black Lives Matter? Per ignoranza mi ero convintissimo che fosse un movimento nato qualche settimana fa proprio con gli episodi, con l'episodio, scusate, di George Floyd. Invece è un movimento che ha delle radici molto più lontane, infatti parte all'incirca dal 2012, quando Trayvon Martin, un ragazzo afroamericano di 17 anni, stava tornando a casa quando un membro del Neighborhood Watch, cioè, come è che lo definiamo? Il gruppo di persone che controlla il vicinato, diciamo, no?
Sì, sì, più o meno, negli Stati Uniti hanno queste cose.
Esatto. Chiama la polizia definendo questo ragazzo, Martin, un ragazzo sospetto. Allora un poliziotto, George Zimmerman, arriva e gli spara uccidendolo. All'inizio il poliziotto, dopo questo avvenimento, venne assolto. Poco dopo nacque appunto l'hashtag, ossia Black Lives Matter. Il movimento venne fondato da Alicia Garza, Patrice Kurlos e Opal Tometi. Nell'agosto del 2014 poi venne ucciso un altro ragazzo, Michael Brown, e il Black Lives Matter inizia ad organizzare effettivamente le proteste, fino ad arrivare nel 2014 quando venne ucciso un ragazzo di 12 anni, Tamir Rice, che stava giocando con una pistola a giocattolo in Ohio, che è uno di quegli stati dove si possono portare, insomma, si possono avere addosso letteralmente delle armi da fuoco, ecco. Ovviamente il movimento non è minimamente di una protesta violenta che per andare contro la polizia, è assolutamente il contrario, ma questi sono solo alcuni degli eventi che sono successi in questo periodo. Difatti ce ne sono state tantissime di altre vittime a causa della, se vogliamo, da una parte la brutalità della polizia, dall'altra dell'emarginazione della comunità afroamericana. Difatti abbiamo un altro episodio con Dylan Roof, un ragazzo bianco che entrò in chiesa, in una chiesa stracolma di persone afroamericane, e in un atto letteralmente di terrorismo uccide 9 persone nella speranza di far partire una guerra razziale. Tra l'altro Dylan venne arrestato vivo. Tamir Rice e Trayvon Martin invece venivano considerati come pericolosi, cioè stando alla storia ufficiale avevano scatenato una della paura nei poliziotti, che li vedevano come delle persone sospette, per così dire. Difatti hanno agito con autodifesa sparando e uccidendo queste persone. Sempre nel 2015 il Black Lives Matter protestò per la morte in prigione di Sandra Bland, definita la cui morte venne definita un suicidio, anche se la causa di morte sono ancora oggi abbastanza sospette. Sempre nel 2016 vennero uccisi Elton Sterling, a cui spararono mentre veniva tenuto a terra, e Philando Castile, che venne fermato in macchina con la sua ragazza e sua figlia di 4 anni. Alla richiesta della patente di Bretto, Philando avvisa il poliziotto che ha una pistola, che ha la licenza per averla, dato che in Minnesota, esattamente come abbiamo detto prima, in Ohio, si può possedere un'arma e portarla in giro in pubblico. Nonostante questo avvertimento, il poliziotto gli spara 4 volte. Come abbiamo già detto prima, questi sono solo alcuni dei tantissimi eventi di violenza, se vogliamo, contro la comunità afroamericana durante nemmeno quanto 8 anni, insomma, e non so quanti di questi siano conosciuti anche fuori dal contesto statunitense. Non so se voi li conoscevate tutti.
Io alcuni, io ad esempio non sapevo di Elton Sterling, e di Philando Castile avevo sentito solo il nome, ma sentire, ecco, che lui era in macchina con la sua ragazza e sua figlia, dice al poliziotto: sto prendendo la patente, lì dentro una pistola, ma ho anche la licenza, e il poliziotto gli spara 4 volte, è davvero tremendo da leggere.
Esatto. No, io ho sentito solo, sono sincero, di Trayvon Martin, lui me lo ricordavo, e vabbè, in effetti pensare che c'è 17 anni, poi la maggior parte degli eventi che conosco io, sono sincero, li conosco tramite il mondo hip hop, perché molti degli artisti che ascolto indirettamente o direttamente sono coinvolti per lo più con persone che sono state uccise. Detto questo, volevamo consigliarvi questa volta non un libro bensì un film, ossia Moonlight, tra l'altro il vincitore del premio Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura originale e attore non protagonista nel 2016, che tratta di della storia di questo ragazzino che viene chiamato Piccolo, cioè soprannominato Piccolo. Questo film, diviso in 3 capitoli, che narra appunto la storia di questo ragazzo, vive nei sobborghi di Miami. Il film è diviso in 3 capitoli, il primo che vede la prima infanzia del protagonista, il secondo che vede l'adolescenza ed infine l'età adulta. È un film che tratta non solo della comunità afroamericana, tra l'altro il cast, se non erro, è quasi totalmente, se non totalmente, di afroamericani, ma anche del tema LGBT, perché il protagonista è omosessuale, e c'è tutta la scoperta della propria sessualità grazie all'amico, anzi al miglior amico di Cirono Piccolo, ossia Kevin. Infatti c'è questa scena molto molto toccante in cui i due iniziano abbracciati a accarezzarsi, e lì effettivamente, cioè, mi ricordo molto bene questa, mi è rimasta impressa questa scena, perché mi ricordo perfettamente lui, la sua, il suo cambiamento, il fatto che lui capisce di essere omosessuale, di essere un ragazzo molto, molto sensibile che vive in questa società estremamente brutale, non solo bianchi contro neri, per così dire, se così vogliamo considerarla, anche se ribadisco non ci sono persone di etnia caucasica, se non erro, correggetemi se sbaglio, nel film, sbaglio?
Mi sembra non come personaggi, ma potrebbe essere che ci sono alcuni personaggi secondari che passano ogni tanto. Potrebbe.
Esatto, ma anche tra di loro, insomma, afroamericani sì, con, sì, sì. contro afroamericani. E tra l'altro bellissima anche la fotografia di quel film, una fotografia dei colori allucinanti, tutti incentrati prevalentemente su colori freddi come il blu, il viola, il verde. Molto fighissimo, così come la colonna sonora, proprio molto molto figo e quindi super consigliato come film.
Continuiamo un po' con la storia del movimento. Nel 2016 arriva la prima protesta, per così dire, mainstream, perché Colin Kaepernick, giocatore di football americano, si inginocchia durante l'inno americano per protestare la brutalità della polizia. Nel caso i nostri ascoltatori non lo sappiano, l'inno americano è una parte molto importante della cultura americana. Ogni giorno a scuola, prima di iniziare le lezioni, c'è l'inno americano e prima di ogni partita di qualsiasi sport. Quindi inginocchiarsi durante l'inno è una mossa simbolica molto molto forte. Parte quindi una protesta nazionale seguita da diversi atleti, principalmente di colore, che appunto si inginocchiano durante l'inno. Questa protesta pacifica viene criticata moltissimo, definita stupida, irrispettosa e inutile, anche dal presidente Trump. Da notare che adesso molte persone stanno dicendo ma la protesta pacifica funziona, invece le rivolte e il saccheggio non funzionano, ma spesso si è visto che erano le stesse persone che nel 2016 criticavano Colin Kaepernick e gli altri atleti che lo seguirono per questa forma di protesta assolutamente pacifica, che era solo appunto inginocchiarsi durante l'inno per protestare contro la brutalità della polizia. Il movimento continua, anche se molto più lentamente, nel 2017, nel 2018 e nel 2019. A questo punto vi consiglio il secondo libro della puntata, che è The Hate U Give di Angie Thomas. The Hate U Give è un libro YA, quindi per giovani adulti, ma davvero consigliato per tutte le età, secondo me. E è un libro il cui successo parla da sé, perché attualmente è da 107 settimane sulla New York Times bestseller list, che ragazzi vuol dire da più di 3 anni. Più di 3 anni, okay. Ed era il libro, il debutto dell'autrice, quindi davvero parla da sé. Il libro segue Star Carter, una ragazzina di 16 anni, dopo che assiste all'omicidio di un suo amico d'infanzia, Khalil, ucciso appunto da un poliziotto. I due sono in macchina insieme dopo una festa, il poliziotto li fa accostare e Khalil, che è un ragazzo abbastanza arrogante e menefreghista, dice ma cosa mi fai? Allunga la mano per prendere un pettine che ha sul cruscotto per pettinarsi davanti al poliziotto, e il poliziotto lo uccide e dopo dirà che pensava che stesse per prendere una pistola, anche se in realtà ovviamente era solo un pettine, come Star, che è in macchina con lui, vede benissimo. Il libro quindi esplora la vita di Star attraverso il trauma di aver visto il suo amico morire di fianco a lei, la paura di testimoniare, il senso del dovere, dire ma se io non testimonio allora sto facendo un danno alla mia comunità, i sensi di colpa che lei sente perché lei va in una scuola privata, principalmente bianca, e spesso le rinfacciano di aver abbandonato la sua comunità e la sua cultura. Inoltre ha il rapporto tra la sua cultura e gli stereotipi, il suo ragazzo è bianco e lei per tutto il libro sente che con il suo ragazzo e con le sue amiche della scuola, quindi le sue amiche bianche, sta un po' sopprimendo parte della sua personalità perché non vuole rientrare nel tipico stereotipo della donna di colore. Quindi è un libro per giovani adulti, vero, ma tutti questi temi sono molto molto pesanti e partire con una storia, un Voices, cioè scritta da una donna di colore che segue una ragazzina di colore, può essere davvero un ottimo punto di partenza per questi temi, quindi davvero ve lo consiglio.
Perfetto, allora vi lasciamo con la prossima canzone di Childish Gambino.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Ooh, know that.
Yeah, know that.
Get it. Yeah, yeah, yeah. Work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands.
Contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa,
they gonna find you like Paco. Blow.
Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Just a buckle, ayy. Just a black man in this world. An expensive R&D. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My Burberry life took, dog. Party life.
Bentornati ragazzi su Interlinea. Adesso continueremo con la storyline del movimento, arrivando fino appunto ai fatti attualissimi che sono accaduti poco tempo fa. Come tutti sappiamo, il 25 maggio del 2020 viene ucciso George Floyd. Un commesso pensava che George avesse usato una banconota da $20 contraffatta, e a questo punto arriva un poliziotto, Derek Michael Chauvin, e appunto arriva sulla scena, lo butta a terra, come probabilmente tutti abbiamo visto attraverso quei video che sono diventati virali. Si inginocchia su di lui per 8 minuti e 46 secondi, schiena e collo, mentre George lo supplica dicendo "I can't breathe", ripreso dalle proteste, e George muore poco dopo. Da allora ci sono state oltre 450 proteste principali, sia negli Stati Uniti d'America che in altri stati. Le proteste ricordano anche un'altra morte, quella di Breonna Taylor, uccisa mentre stava dormendo da 8 colpi di pistola, definita dai poliziotti un incidente, perché erano nella casa sbagliata. E da questo fatto disgustoso sono stati sospesi i no-knock warrants, cioè i mandati che consentivano alla polizia di entrare in casa senza né bussare né avvisare. Bene, ora parliamo invece di un film. Il film è BlacKkKlansman, che appunto è tratto da una storia vera, perché è un adattamento cinematografico dell'omonimo libro, che è stato scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth e poi appunto venne diretto da Spike Lee nel 2018. Il film è stato presentato e ben accolto al Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix speciale della giuria. La pellicola è ambientata negli anni 70, anni chiaramente in cui il dibattito sul razzismo è altissimo, perché da una parte ci sono i bianchi conservatori americani, che non accettano l'equiparazione dei diritti delle persone di colore, e poi dall'altra parte abbiamo i Black Panthers, che è la storica organizzazione rivoluzionaria afroamericana degli Stati Uniti, che gridano alla lotta armata. E quindi è proprio in questo ambiente in cui il film narra le sue vicende, le vicende del protagonista Ron Stallworth, che è un uomo di colore che viene assunto al dipartimento di Colorado Springs come primo poliziotto nero. E in questo modo il poliziotto, il protagonista, proprio per difendere il proprio popolo, cerca di infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Come fa? Lui conversa telefonicamente con i suoi membri, ma poi successivamente manda agli incontri un poliziotto ebreo e bianco che si spaccia per lui. E è proprio in questo modo che Ron porta avanti un progetto che è sì volto alla liberazione della propria gente, ma in modo non violento, al contrario invece di un'altra associazione che appunto si vede nel film, la quale il protagonista viene a conoscenza, che prende il nome di Black Student Union del Colorado College, che annuncia appunto un inevitabile scontro tra i bianchi e i neri. Mentre Stallworth, il protagonista, cerca di evitare in ogni modo non solamente il razzismo persistente, che appunto è evidente all'interno della pellicola, ma anche quello schematismo rigido di tutti quelli che si contrappongono ad esso. E il film si conclude con un riferimento esplicitamente politico, perché vi sono delle immagini dell'agosto del 2017 a Charlottesville, dove ci fu una manifestazione che venne appunto organizzata dai suprematisti bianchi, quindi vi furono i membri dell'estrema destra, del Ku Klux Klan, neonazisti e diverse milizie di destra. Quindi vi erano questi manifestanti che cantavano degli slogan razzisti e antisemiti, portavano dei fucili, svastiche, simboli nazisti, antimusulmani, antisemiti, e gli obiettivi dichiarati dagli organizzatori appunto includevano l'unificazione del movimento nazionalista bianco americano e anche l'opposizione alla rimozione di una statua di Robert Lee dall'Emancipation Park di Charlottesville. Il problema è che l'evento diventò subito molto violento dopo che i manifestanti si sono scontrati con i contromanifestanti e subito generarono oltre 30 ferite. Quindi la mattina del 12 agosto il governatore della Virginia dichiarò lo stato di emergenza, affermando che la sicurezza pubblica non poteva essere salvaguardata senza ulteriori poteri. E nel giro di un'ora la polizia statale della Virginia dichiarò il raduno come illegale. Ma nonostante questo, nel primo pomeriggio un suprematista bianco ha lanciato la sua auto contro una folla di contromanifestanti a circa 800 metri dal luogo di raduno e appunto uccise un uomo e ferì 19 persone. Quindi queste immagini sono presenti nel finale del film, che appunto è esplicitamente politico, e sono seguite poi da delle immagini di Donald Trump, che si è espresso di fronte a questa vicenda, ma non denunciò esplicitamente i nazionalisti bianchi, ma si limitò a dire questo, cioè da una parte c'era un popolo molto cattivo e dall'altra un gruppo molto violento. E nelle successive difese a proposito Trump si riferiva anche a persone molto belle da entrambe le parti. E chiaramente queste parole vennero viste come delle implicite equivalenze morali tra i manifestanti suprematisti bianchi e invece coloro che protestavano contro di loro, e vennero interpretate come un segno di solidarietà verso la supremazia bianca. Bene, dopo questo film, che veramente vi consiglio di vedere, un film molto bello e molto forte, sempre attuale, mandiamo la prossima canzone.
Se posso aggiungere prima della canzone, ma di guardare quasi tutta la filmografia di Spike Lee, cioè, non mi ricordo se l'hai detto. Che regista è Spike Lee? Ah, ok, scusami, allora mi trovo, perdonami. Cioè, va bene.
No, no, nel senso, dimmi, vai, Francesi.
No, cioè nel senso, c'è un'enorme filmografia realizzata da Spike Lee sempre su questo argomento, magari qualcuno è riuscito, qualcuno è riuscito meno, comunque sempre molto significativi e che insomma ti lasciano tantissimo, ti lasciano veramente molto di quello che vogliono comunicare.
Bene, vi mandiamo quindi ora la prossima canzone di Prince, che è stata tra l'altro appunto una delle canzoni presenti all'interno del film, che si intitola Mary Don't You Weep.
No, Mary Don't You Weep.
Bad feeling, you're mad. jive. Oh, 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 oh. Not a mother, don't you moan.
Bentornati su Interlinea, stavamo parlando del movimento Black Lives Matter. Continuiamo col racconto abbastanza breve di questo movimento. Allora, specialmente in questo, diciamo, periodo storico, il Black Lives Matter vuole una riforma delle forze di polizia, come per esempio togliere dei fondi dalle forze di polizia per investirli nelle comunità di afroamericani. Se si volessero andare a guardare dei dati, scopriremmo che negli Stati Uniti d'America si spendono all'incirca 100 miliardi per la polizia e 80 miliardi nel sistema delle prigioni. In particolare, il problema rappresentato dalle prigioni negli Stati Uniti è abbastanza evidente. Infatti, secondo tantissimi studi, le persone nere hanno una possibilità maggiore, cioè una possibilità su tre, di finire almeno una volta in prigione. Gli ispanici una su sei e i bianchi una su 17, quindi c'è un contrasto evidente, ma allucinante. Oltre alla possibilità di finire in prigione, riguardo alla lunghezza delle sentenze, vengono calcolati dati di diversi stati che dicono che le sentenze degli uomini dei neri, insomma della comunità afroamericana, sono dal 5 al 20% più lunghi rispetto a quelle di bianchi. Inoltre, nel 2015, il 34% della popolazione all'interno dei carceri era afroamericana, mentre negli Stati Uniti l'intera comunità afroamericana corrisponde al 13% della popolazione, quindi una percentuale abbastanza importante, insomma. Ok, adesso invece, a differenza di prima, al posto di un film vi consigliamo un album, cioè To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar, pubblicato nel 2015. E tra l'altro, visto che siamo a fine decennio, uno degli album, se non l'album più citato dalle classifiche non solo discografiche ma anche di diversa natura per quanto riguarda i migliori album del decennio, degli anni 10 del 2000. Cosa lo rende così speciale, così importante? Innanzitutto è il terzo album di studio del rapper di Compton, una città, o meglio un quartiere della città Los Angelina, prevalentemente abitato da afroamericani, non a caso sempre da Compton deriva un grandissimo gruppo hip hop come gli NWA, non so se avete presente, vi chiedo di film di sì.
Io no, purtroppo.
Ma che cazzo, raga, è Dr. Dre, Ice Cube, Easy.
Ah, ok.
Loro, perfetto.
Sì, loro.
Vengono da quel quartiere lì, da Compton, che è un quartiere abbastanza malfamato di Los Angeles. E in quest'album, che appunto tradotto letteralmente vuol dire colpire, ma può significare anche prostituire una farfalla, Kendrick Lamar va ad analizzare tantissimi temi, soprattutto quelli della cultura afroamericana e dell'essere una persona afroamericana nell'America del 2015, che vabbè, vuol dire praticamente l'America di oggi, in cui sei fortemente discriminato, c'è una distanza sociale ed economica molto netta tra te e tutti gli altri, e lo ha fatto in una maniera assolutamente esemplare. Difatti l'album è qualcosa di spettacolare, c'è un mix di genere assurdo, dall'hip hop al jazz al soul al funk, è qualcosa di estremamente rivoluzionario, molto figa, soprattutto l'ultima traccia, in cui attraverso un bellissimo montaggio Kendrick Lamar è come se instaurasse un dialogo con Tupac. Tutti presenti Tupac?
Lui sì, assolutamente.
È perfetto. La cui voce registrata è tratta da un'intervista in cui Tupac parla appunto della comunità afroamericana del futuro, che non vede molto roseo da lì a 20 anni. Difatti l'intervista è all'incirca più o meno della metà degli anni 90. L'album è di 20 anni dopo e le condizioni di vita degli afroamericani non sono quasi per niente cambiate. Quindi magari da qua a 20 anni, riascoltando questa registrazione nell'ultima traccia di Kendrick Lamar, potremmo vedere gli stessi problemi. Quindi sarebbe curioso, sarebbe bello, anzi, che dire che magari tra 20 anni un discorso del genere lo potremmo vedere come qualcosa di assolutamente distante, perché le differenze si sono sottigliate alla grande, insomma.
Si spera, sì.
Infatti, speriamo.
Continuando con i problemi di base per cui sta protestando il movimento Black Lives Matter, c'è da comprendere il problema della polizia per capire lo slogan che si sente molto spesso in questi giorni di Defund the Police. Per capire il problema della polizia e di questi terrificanti casi di brutalità è utile guardare le origini della polizia. Specialmente nel sud, gli organi ufficiali di polizia nascono da quelle che erano le pattuglie degli schiavi, cioè gruppi di uomini che pattugliavano i quartieri, gruppi di uomini bianchi ovviamente, che durante i periodi in cui ancora c'era la schiavitù, pattugliavano i quartieri e le città per proteggere, molto importante, non le persone, ma per difendere la proprietà, quindi anche controllare che gli schiavi non scappassero. Gli organi di polizia così nati da queste pattuglie di schiavi sono rimasti istituzionalmente razzisti fino agli anni 60, in cui vennero abolite le cosiddette Jim Crow Laws, che erano le leggi della segregazione razziale. Prima del 1965, quindi, la polizia doveva attivamente controllare che venissero rispettate queste leggi discriminatorie nei confronti delle comunità di colore. Fatto interessante, in quegli anni, che non sono così lontani come si pensa, c'erano già le foto a colori. Infatti, le foto di Martin Luther King Jr., non so se voi lo sapete, sono state fatte a colori. Spesso nei libri di testo le vediamo in bianco e nero, forse per pensare che questo periodo sia molto più lontano di quanto in realtà sia. Martin Luther King Jr., infatti, l'uomo delle proteste pacifiche, fu ucciso e oggi avrebbe un anno in più di Clint Eastwood. Quindi queste proteste degli Stati Uniti del 1965 è importante capire che non sono così lontane quanto sembra. Sono vicine a noi. Cioè adesso voi che state ascoltando questo podcast potete aprire Google e cercare foto di Martin Luther King Jr. a colori se non le avete mai viste, e sono molto impressionanti. Altro fatto della polizia: nel caso Warren contro il distretto della Columbia del 1981 è stato decretato che, da quanto scritto nella Costituzione americana, la polizia non ha il dovere di proteggere le persone, ma di difendere la proprietà. Questo fatto è visto anche nel 1989 nel caso De Shawnee contro Winnebago County. Inoltre, le persone di colore vengono uccise il 33% in più dalla polizia rispetto alle persone bianche. I dati raccolti da Mapping Police Violence, che potete andare a controllare adesso, vedono che dal 2014 al 2019 il 99% degli omicidi da parte della polizia non ricevono sentenze. Per questi fatti che vi abbiamo appena detto, il movimento Black Lives Matter cerca una riforma istituzionale della polizia, proprio dalle basi, perché se la polizia che adesso sta facendo queste cose di cui abbiamo parlato è nata dalle pattuglie di schiavi e ha continuato a seguire le leggi della segregazione, ha bisogno di una riforma strutturale. Quindi vi consiglio, siamo arrivati quasi alla fine della puntata, e vi consiglio l'ultimo libro. Il libro è Ragazze della Nickel di Colson Whitehead, di cui vi abbiamo consigliato anche un libro all'inizio della puntata. Colson Whitehead, infatti, con questo libro è il vincitore del Pulitzer 2020 per la fiction, e segue le storie di due ragazzi, di Elwood Curtis e Jack Turner, in un riformatorio giovanile, la Nickel Academy, in Florida negli anni 60. Il libro è ispirato alla storia di un vero riformatorio, la Dozier School in Florida, e l'autore, Colson Whitehead, dice che alla chiusura di questa scuola lui aveva visto un sacco di testimonianze di ragazzi bianchi, ma davvero poche di ragazzi di colore. Infatti questo riformatorio era sia per ragazzi bianchi che per ragazzi neri. Allora vuole raccontare la sua storia. Tutto il libro è stupendo, ma anche il post-scriptum dell'autore, che a volte si salta, ve lo consiglio molto. Il libro analizza in modo sistematico il razzismo, la violenza, la corruzione dei riformatori, e si concentra molto sullo stretto collegamento che c'è tra povertà e discriminazione, e come le comunità povere siano principalmente di colore e come la povertà nella società americana sia strettamente legata alla discriminazione, e come sia molto difficile, diciamo, rompere la catena, uscire dal circolo vizioso. Rispetto al libro che ho consigliato prima, che era un libro per giovani adulti, questo è molto più pesante e forte, perché appunto parla in modo molto grafico degli abusi che i due ragazzi subiscono nel riformatorio. Quindi è un libro consigliato, ma ovviamente tenetelo in mente mentre approcciate questo libro. Finita quindi praticamente la nostra puntata sulla storia di Black Lives Matter.
Posso fare un'ultima invettiva?
Sì, sì,
okay, perfetto. No, è una cosa molto banale che però ci tenevo a specificare, che va bene.
Vai.
L'ultimo consiglio di Interlinea voleva essere qualcosa di molto vicino a noi, dato che abbiamo parlato di questo fenomeno prettamente statunitense, quando in realtà è di livello globale e anche italiano, cioè possiamo toccarlo con mano, consigliandovi appunto Humanitaire in rivolta di Aboubakar Soumaoro, che l'ho pronunciato male, non me ne voglia male, un sindacalista italiano di origine africana, il quale si batte da tantissimi anni contro la legge Bossi-Fini per i diritti degli immigrati che lavorano nel campo dell'agricoltura, ma non solo, specialmente nel sud Italia, e che è da oggi mi pare, ha iniziato uno sciopero contro la fame proprio per i diritti, per il riconoscimento degli stessi diritti degli immigrati in tutta l'Italia. Quindi insomma, era solo per ricordarvi che il fenomeno non è qualcosa di distante da noi, ma è qualcosa che sta letteralmente anche in casa nostra.
Quindi, per concludere la puntata, come potete aiutare, specialmente dall'Italia? Andate alle proteste, firmate le petizioni legittime che trovate online, inserite voci di colore nella vostra vita, che siano leggendo o consumando film e arte. Donate alle campagne se potete, ci sono diversi siti, ad esempio blacklivesmatter.co, che vi dà moltissime opzioni, tra cui campagne a cui donare e petizioni. Se non potete donare e se non potete andare alle proteste, specialmente comunque in questo periodo in cui ancora il Covid è una presenza abbastanza imponente, c'è un video su YouTube di Zoe Amira, potete proprio cercare il suo nome ed è la prima cosa che vi esce, e potete guardare quel video, che è fatto di arte da persone di colore, e guardando le pubblicità, quindi dovete togliere l'adblock se l'avete sul vostro PC, guardando le pubblicità, il ricavato che lei fa da questo video viene donato al movimento, appunto direttamente a Black Lives Matter. Quindi potete donare passivamente guardando il video, potete semplicemente tenerlo aperto in background e poi refreshare la pagina per rifarlo di nuovo. Quindi questo, direi che la nostra puntata oggi è finita.
Direi di sì, sì.
Esatto. Vogliamo mandare l'ultima canzone?
Allora, mandiamo l'ultima canzone, vi salutiamo e mandiamo di Bob Marley, Redemption Song.
After there to guide from the bottomless environment of slavery. Number two, ourselves can free our mind. Whoa, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop off the time. Say it's just a part of it. We got the food.